Destra a sinistra. Lorenzo Bonanni e Flavio Barbaro si incontrano negli studi di Radio Incontri con un mucchio di giornali per discutere delle notizie della settimana da due punti di vista diversi, destra e sinistra. Un talk a cura di Flavio Barbaro, Lorenzo Bonanni, Emma Torresi, Desiree Caleri e Gaia Gori.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra.
Da noi.
È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra.
Buongiorno a tutti e bentornati in un'altra puntata di Destra e Sinistra. E qui con noi chi ci sarà, come sempre, come tutti i lunedì e venerdì mattina, Flavio Barbaro.
Buongiorno.
E Lorenzo Bonanni.
Buongiorno Flavio.
E oggi hanno deciso di assumere dei toni un pochino più pacati perché è il giorno dopo Ferragosto, quindi forse hanno studiato meno, forse sono meno preparati.
Forse abbiamo fatto serata.
Chi
sono,
lo sa?
Sono un po' pieno della grigliata di ieri.
Chi lo sa?
Anch'io, è vero.
Però comunque il tempo è sempre poco e sicuramente discuterete, sicuramente ci sarà molto da dire, quindi direi che è il caso di iniziare subito. Che dite?
Va
iniziamo.
Bene.
Con il primo articolo del Domani, a che tipo di patriottismo si ispira l'educazione civica di Valditara? Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato di voler mettere al centro dell'educazione civica l'amore per la patria. L'autore fa notare come in Canada esista un modello di patriottismo inclusivo e non di stampo nazionalista. Al di là del rispetto per chi prende la cittadinanza, ci sono anche aspetti come l'insegnamento della pluralità di credenze e usanze religiose, con un mese dedicato a ciascuna comunità. Ci sono anche altre misure, come la tolleranza zero nei confronti del razzismo e l'educazione sentimentale e sessuale, a partire dalle elementari. La Cetera suggerisce, cioè l'autore insomma dell'articolo, suggerisce di pensare bene a che modello di amore per la patria si vuole far riferimento per il nuovo sistema di educazione civica, se su quello sovranista o quello canadese. Flavio, inizia a dirci la tua su questo articolo.
Allora, è un articolo di Domani.
Quindi non ne dubitavo,
Lorenzo,
guarda,
sarà felicissimo di questo.
La formattazione è sempre quella.
Sì, certo, chiaro. E, allora, qui io ho tre punti da mettere sul tavolo. Il primo è il Canada, che ci dimostra che può esistere un modello di patriottismo diverso, addirittura da quello non per forza nazionalista, ma basato su valori condivisi che puntano alla collaborazione tra persone. Addirittura, quindi ad esempio nell'articolo fa riferimento alla celebrazione di festività comuni come quella al ricordo della prima guerra mondiale, ma anche appunto a atteggiamenti nei confronti delle comunità diverse che stanno in Canada, come il fatto che il giudice che concede la cittadinanza stringa la mano ai nuovi cittadini e scambi due parole, insomma una questione anche etica. Il secondo punto è l'amor di patria ai ragazzi non viene tolto, secondo me, dalla scarsa conoscenza della storia, a dire quello che magari vorrebbe fare Valditara, anzi di solito è il contrario, la scarsa conoscenza della storia fossilizza, nel senso, come dire, il puntare troppo sulla storia troppo passata fossilizza i ragazzi su delle posizioni per cui se analizzano il mondo di oggi lo analizzano con gli occhi di 70 anni fa. Il terzo punto che e quindi cos'è che allontana dall'amor di patria? È le scarse opportunità, il fatto che se io devo guadagnare quanto una persona normale devo andare all'estero. Il terzo punto è che la scuola, e questo è diretto a Valditara, non è un laboratorio su cui fare degli esperimenti creativi, ma al contrario è una palestra su cui applicare degli esercizi e dei progetti fondati. Un esempio, i metodi di insegnamento, penso, del latino possono essere applicati, sperimentati, perché sono stati studiati da appositi professionisti. Cambiare l'esame di maturità, l'educazione civica, inserire 25 materie alla volta nel nuovo anno scolastico, adesso ho letto nel nuovo codice della strada, cioè l'educazione stradale, con lo stesso monte ore e lo stesso corpo docenti, è un esperimento creativo, che di solito cose del genere non finiscono poi neanche troppo bene. Tant'è che vengono tolte immediatamente o vengono ridimensionate o vengono messe come ore extracurricolari o come attività secondarie. Questi sono i tre punti che pongo sul tavolo, Lorenzo.
Allora, io parto dall'ultimo.
Sì.
Hai parlato anche, no, dell'educazione stradale. In realtà questa di per sé era già prevista. Nel senso, nelle ore di educazione fisica, solitamente, da penso una vecchia normativa ministeriale, spesso si assiste a qualche lezione sull'educazione stradale, ma come è giusto che sia. Di conseguenza io penso che questo sia soltanto un ribadire l'educazione stradale a scuola, ma come con l'educazione civica, no?
Sì.
Il modello di educazione civica che c'è stato fino ad adesso non serve a niente. Cioè, io durante le ore di educazione civica prendo il telefono e mi metto a giocare a Clash Royale,
ecco,
perché sono se cose magari molto
non lo
più
dici
interessanti.
In diretta radio magari ti salvi anche l'anno scolastico prossimo.
No, ma va detto, perché così non ha senso. È
certo.
Un'educazione civica che non serve assolutamente a niente. Le lezioni, forse le uniche che mi sono un po' andata a genio quest'anno, sono quelle del mio professore di filosofia, però intendo sì, limitatamente all'educazione civica. Però, una riforma ci voleva, cioè mantenere l'educazione civica con tutto quello che comporta, voti, i professori che ci devono perdere tempo, aveva bisogno di una riforma. Poi è chiaro, non si può parlare, come dici te, di sperimentare. È anche vero che se non si prova alcune metodologie, sicuramente l'insegnamento dell'educazione civica in questa maniera è stato pensato da qualche esperto. Io non penso che si sia svegliato una mattina, non so chi la introdusse, forse il ministro dell'istruzione sotto Draghi?
No, prima.
Prima ancora?
Prima, sì. No, io spero sia stata...
Intercurricolare così?
Sì. Mi okay. Ricordo che... No, vabbè, però a parte
sicuramente
questo...
Sicuramente sarà stata pensata da qualcuno che...
Ma io
quantomeno...
lo spero.
Vabbè.
No, lo spero perché quello che intendo dire è... Io, una cosa che ci tengo sempre a specificare sull'educazione civica, è che la politica, o meglio anche il, non, se non vogliamo dire la politica, il modo di affrontare comunque sia le elezioni, il modo di affrontare comunque sia le notizie, ecco, prevede degli attori fondamentali che sono i partiti, che prevedono delle parti politiche che esistono, ragazzi. Questo programma si chiama Destra e Sinistra, quindi non sono parolacce, esistono, ci sono delle opinioni, delle idee. Quindi io sono dell'idea che educazione civica debba andare un po' fuori dal programma di diritto pubblico, perché sennò altrimenti non si... O meglio, puoi rimanere nel programma di diritto pubblico, però spiegami come ad esempio alcune cose vengono usate in maniera politica. La questione di fiducia è uno strumento politico, non è uno strumento puramente che... Sennò altrimenti succede quello che si diceva prima, vale a dire, io a storia arrivo a capire le parti politiche fino al 45, quindi ci fossilizziamo sui partiti degli anni 20, no? E a livello di sistema imparo il sistema di oggi. Cosa succede? Sincretismo, unisco le due cose e allora interpreto il sistema di oggi con i partiti degli anni 20 e non riesco a capacitarmi, non riesco a spiegarmi perché siamo in una democrazia, ad esempio. Quindi...
E ti dico ancora di più, secondo me l'educazione civica non deve soltanto essere diritto pubblico o partiti,
sì,
ok? Nell'educazione civica, con un monte orario definito come dovrebbe essere con questa riforma, deve sforare da questi argomenti, deve andare ad investire ogni parte della vita di una persona. Quindi parlavamo, no, chiaramente la redazione del domani fa un po' un calderone di dati come al solito e pensa di tirare fuori un ragionamento.
Vabbè, però...
E ora cerchiamo di aggiustare un attimo il tiro nell'articolo del domani.
O forse non c'è bisogno.
Allora... Partiamo col dire, no, viene citato il sistema di istruzione in Canada.
Sì.
Io ho letto alcuni articoli, no, grande cavallo di battaglia dell'autore, autrice dell'articolo,
autore.
È l'educazione sessuale, in particolar modo, e la tolleranza zero,
sì,
verso il razzismo. Ora, posso, Flavio?
Dimmi.
In Italia... Tu,
sì,
dove vedi questa grande tolleranza a livello giuridico sul razzismo?
In che senso, scusami?
Cioè, vedi intolleranza tu a livello giuridico sul razzismo?
Intolleranza sul razzismo? In che senso? Cioè, non si tollera il razzismo?
Non,
cioè,
si tollera il razzismo,
certo,
a livello giuridico in Italia.
Spero,
a livello...
sì.
Esattamente. E questo è tutelato dagli articoli fondamentali della Costituzione.
Sì.
Non mi chiedere l'articolo preciso perché non mi ricordo. Forse il 3, però
sì,
non vorrei dire.
Sì. Non hai seguito educazione civica?
No, per niente.
Ecco.
No, vabbè,
sì,
lo sapevo, era
certo,
per mettere un po' di suspense
lo so.
Agli ascoltatori.
Certo.
E in particolare il Canada, però, non è che abbia una solida base di leggi come la nostra, come la Costituzione. Ci sono delle leggi che vengono ritenute più importanti, lo
sì,
dice anche nell'articolo, in particolare il Multiculturalism Act,
esatto,
del 1988, penso,
esatto,
e dal quale chiaramente si riceve questa tolleranza zero sul razzismo.
Sì.
Di per sé, tuttavia, chi non tollera il razzismo non è tanto la legge quanto la società.
Sì.
Perché se te non vuoi il razzismo, non devi lavorare sulle leggi, ok? Devi lavorare sulla società.
Non capisco dove vuoi arrivare.
Piano.
Ci sarà un filo conduttore.
C'è un filo conduttore. Ci ricolleghiamo adesso all'educazione civica.
Sì.
Perché? Perché per educare una società all'accoglienza, all'integrazione, c'è bisogno dell'educazione civica. Non c'è bisogno di ispirarsi al modello canadese. Altra cosa, l'educazione sessuale. L'educazione sessuale è proposta nelle scuole, ok? Attenzione, il Canada non è come noi, va bene? La scuola in Canada funziona diversamente, le high school americane funzionano diversamente. In particolare in Canada, nelle scuole superiori che vanno dai 15 ai 18 anni, 16-18 anni, che cosa si fa? Ci sono delle materie con frequenza obbligatoria, ad esempio inglese nei primi due anni e matematica, e poi te puoi scegliere altre materie in base a quello che vuoi che sia il tuo percorso di studi. Ok, sì. Si dividono chiaramente in materie scientifiche e umanistiche e te puoi scegliere fino a un massimo di 8 materie durante tutto l'anno, mi sembra. L'educazione sessuale non è tra queste materie, è un qualcosa che viene offerto dalla scuola. Di conseguenza è un po' come quando con l'insegnante di scienze ti metti a parlare delle malattie sessualmente trasmissibili. Ok, questa è educazione sessuale come la vorremmo?
Se parlare delle malattie trasmissibili.
Parlare solo di questo.
Solo delle malattie
sessuali. Solo delle malattie sessuali.
No.
Non è come la vorremmo. In particolare io ho qui un articolo che non penso di leggere perché è infinito e contiene, Flavio te lo manderò, è di Action Canada. L'ho letto abbastanza ieri, contiene vari sondaggi a persone canadesi e riporta un disagio sociale, che è il disagio della mancata accessibilità all'educazione sessuale nelle scuole in Canada. Questo perché i canadesi si lamentano, soprattutto i giovani, si lamentano di due cose. La prima è che in classe si parla solo di malattie sessualmente trasmissibili o poco più. La seconda è che in Ontario le giovani ragazze a partire dai 15 anni subiscono molestie sessuali nel 47% dei casi. Le più colpite chi sono? Stranieri?
No.
Indigeni del posto.
Indigeni.
Nel report c'era scritto
sì.
Indigeni. Di conseguenza. Ha senso fare un'educazione sessuale in questa maniera? Ha senso parlare così? Addirittura le persone LGBT,
sì,
appartenenti alla community, che vabbè, un giorno ne parleremo della community LGBT.
Non adesso.
Non voglio sfociare inutili dialoghi. Le persone appartenenti alla community LGBT sperimentano, tanto in Canada come in Italia, ancora atti di cyberbullismo, di bullismo in generale. Non come appartenenti alla community LGBT, ma come individui. Ecco, io vorrei sempre separare l'individuo dalla community LGBT, perché altrimenti rischiamo di cadere in qualche miscuglio un po'...
Vai avanti.
Quindi, io dico, no, perché per ispirarci al modello del Canada noi dobbiamo necessariamente prendere tutto, no? L'autore dell'articolo dice: ispiriamoci al modello del Canada,
sì,
prendendo tutto, visto che il ministro Valditara vuole prendere un riferimento.
No, aspetta. Il ragionamento dell'articolo, secondo me, era: guardate il Canada, che ha un modello dichiaratamente patriottico, ma non nazionalista. Si può avere un patriottismo non nazionalista? Punto di domanda. Caro Valditara, a che modello di patriottismo ti rifai? Questa secondo me era la domanda. Quindi no, non si deve riprendere tutto. Se poi mi dici che i dati sono questi, sono il primo a dirti che non si deve riprendere.
I dati sono abbastanza devastanti. Secondo me la parte di patriottismo del Canada è importante. È una parte che noi in Italia non abbiamo, l'inno nazionale nelle scuole. Ma anche semplicemente, no, non ti dico tanto il festeggiare, ma riconoscere che ci sono delle festività per altre comunità. Poi
sì,
è chiaro che noi non possiamo rinunciare alla nostra identità, ok? Se tu mi dicessi da domani scuole chiuse per il Ramadan, per la festa di fine Ramadan, ti direi: ma insomma, possiamo discuterne, ecco. Io da italiano, cattolico, mi piacerebbe che le feste in Italia rimanessero quelle cattoliche. Poi è chiaro, se questo deve essere motivo, no, per attaccare, per dire voi non integrate, voi di qua, voi di là, e facciamo un giorno di chiusura di scuola per il Ramadan, cioè, che te devo dire, basta, nel senso. Cioè, quest'anno mi hanno fatto due palle tanto con sto Ramadan.
Eccolo qua,
fine.
Il nostro Lorenzo.
Siamo al 12° minuto di trasmissione.
Cioè, se è una questione veramente fondamentale, ma se uno deve festeggiare, no, il Ramadan, spieghiamo che cosa è. Cioè, io non posso festeggiare qualcosa che non so che cosa sia. Ferragosto.
No, ma aspetta, va, ora ti inverto le parti, perché tu non devi neanche festeggiare qualcosa che, in cui non credi, non ti dico questo. Però semplicemente ci sono dei casi... in cui si può integrare, non è tutto bianco e nero, quindi non è che devi per forza chiudere le scuole, ti dico, non lo so, fai una giustifica,
fai magari
qualcosa a scuola
o anche un progetto a scuola, per l'appunto.
Esatto,
cioè, è questa, quindi, l'integrazione,
non è questo
me.
Il fatto, io quello di cui sto parlando è: ma perché ogni volta che si va a puntare sull'educazione civica bisogna fare le cose a metà, al 50%? Io dicevo soltanto, se noi vogliamo dare un modello di patriottismo, dico, l'idea dei canadesi è valida effettivamente, perché non punta a fossilizzare i ragazzi sulla difesa, sul militare o sulla storia passata. Lì punta a fossilizzare i ragazzi sul fatto dell'aiuto tra persone appartenenti alla stessa comunità, cioè da dire quella canadese. Secondo me la stessa cosa dovremmo fare nella scuola italiana, perché oltre alla storia, oltre alla storia prima del 45, c'è tutta la questione che ha portato al sistema partitico di oggi, alle parti politiche di oggi. Bisogna essere in grado anche, ragazzi, questo ve lo dico da persona con un anno più di voi, cioè, vale a dire, a un certo punto ci dovremmo anche domandare cosa fare in futuro. Quindi le parti politiche del 45 ad un certo punto esauriranno la loro spinta completamente propulsiva, e quindi dovremmo immaginarci nuovi modi di fare democrazia, nuovi modi di interagire fra di noi, nuovi modi di applicare un sistema, di innovare quello che abbiamo. Quindi l'educazione civica ha un ruolo importante, non bisogna farla a metà o copiare, incollare e semplificare il programma di diritto pubblico. Questo dicevo.
Ok,
chiaro.
Mi sembra giusto. Lemma mi fa segni con le mani, quindi...
Sarebbe finito il tempo a disposizione per l'articolo, però se vuoi dire la tua.
No, tanto dopo riparliamo, rimaniamo bene o male in argomento.
Davvero? Mi spaventa questa cosa, perché parliamo di io solito.
Appunto.
Comunque, invece, se i nostri ascoltatori vogliono dire la loro, ci possono scrivere al 333-898-2560. Intanto ascoltiamo The Exit di Conan Gray.
February, and the flowers haven't even wilted. It's crazy how fast you tilted the world that we were busy building. Mid-November, and I'm sipping on a half-cold coffee, staring at a girl who's not me. On your arm, a carbon copy. Feels like we had matching wounds, but mine's still black and bruised, and yours is perfectly fine now. Feels like we buried alive something that never died, so God, it hurt when I found out. I'm still standing at the exit. I can't hate you, forgetting everything we wanted. I just thought that I would be part of it. I was moving into your apartment when you met some mushies from your hometown. You hate the East Coast, it's where you live now.
Texas.
Segnati questo numero, 333-898-2560.
333-898-2560.
È il numero per i vostri messaggi e vocali. Radio Incontri in Blu Cortona.
Ius soli, in Italia non serve, la sinistra si contraddice. Dal Libero Quotidiano, Capezzone, l'autore dell'articolo, mette in risalto la contraddizione tra la volontà di un'Italia multietnica, come quella vista alle Olimpiadi di Parigi, e la proposta dello Ius soli. Questo perché se ci fossero delle norme stringenti sulla cittadinanza non avremmo visto questo trionfo. L'Eurostat afferma che il paese che ha concesso più cittadinanze nel 2022 è proprio l'Italia, il 22% del totale UE. Una nuova proposta è quella della Ius Culture, che permetterebbe la cittadinanza al minore straniero arrivato in Italia entro il 12° anno di età, purché abbia frequentato per 5 anni almeno un ciclo di studio. L'autore infine ricorda che al momento si può diventare cittadini italiani in 5 modi: nascere o venire adottato da un genitore italiano, nascere in Italia da genitori non italiani e acquisire la cittadinanza dopo i 18 anni di età, infine dopo un certo numero di anni di residenza. Lorenzo, inizia te adesso a dirci la tua.
Allora, prima cosa, nota di biasimo per Tajani. Tajani, che cosa fai che dopo essere stato elogiato da me in questa trasmissione ti presenti con lo Ius Culture? Cioè, male.
Cosa ne pensi?
No, per me questa mossa è veramente meno 1000 punti aura per Tajani. E detto questo, tornando seri, Ius soli e Ius Culture. La domanda che voglio porre a voi ascoltatori, al nostro numero che assolutamente non mi ricordo, ma anche a Flavio
333-898-2560.
Ormai grazie. L'ha imparato a memoria,
sì. È effettivamente lo Ius soli e lo Ius Culture,
sì.
Ok? Che si presume vadano principalmente a minori, perché lo Ius soli, sì, se nasci in suolo italiano, Ius Culture se arrivi in Italia e fai un ciclo di istruzione. Si può sapere esattamente a cosa dovrebbero servire uno Ius soli e uno Ius culture? Facciamo un esempio, Flavio.
Sì, dai.
Allora, io sono un immigrato. Scegli un paese da cui sono immigrato in Italia. Scegli uno.
Dalla Libia.
Sono un immigrato della Libia.
Sì.
Ok, i miei genitori non sono arrivati in Italia con il barcone perché la Libia li blocca e gli spara a largo delle proprie coste, ma sono arrivati regolarmente in Italia. Ok?
Meno male che hai riconosciuto la situazione dell'immigrazione clandestina libera,
esatto.
E libica, perché insomma.
E i miei genitori arrivano in Italia, io nasco sul suolo italiano.
Sì.
Quindi io per legge a 18 anni,
sì,
posso prendere la cittadinanza italiana.
Sì.
Giusto?
Sì.
Allora, in questi lunghi, per l'amore di Dio, lunghi 18 anni,
sì,
che cosa cambia a me dall'essere cittadino italiano o dal non esserlo?
Cambia che lo Ius soli e lo Ius culture non sono manovre finanziarie, quindi non bisogna farle sulla base di ce ne servono più o ce ne servono meno, o tu ancora a 18 anni non ti cambia niente. Sono questioni di civiltà, questioni su cui si può dibattere ideologicamente, ma che vanno decise e possono essere decise senza mettere i numeri in mano, no? Quindi, di fatto, si tratta di una questione, come dire, di che tipo di civiltà vuoi. Cioè, se ti va bene che a 18 anni prenda la cittadinanza e per 18 anni abbia la cittadinanza di un paese d'origine di cui magari non conosce la lingua, non conosce la cultura, non conosce la storia, va bene. Secondo me sarebbe giusto metterci a discutere se con un ciclo di studi, con la nascita sul suolo italiano, ma ricordiamo che lo Ius Soli e lo Ius Culturae va bene tutti quelli che arrivano regolarmente, ma sono fatti principalmente per quelli che non arrivano regolarmente. Allora a quel punto si decide cosa fare. Cioè, lo so che è lo stesso ragionamento che faceva Capezzone nell'articolo, è l'Italia quella che ha concesso di più. Non è una questione di ce ne servono di più, ce ne servono di meno, e anche volessimo farla, c'è la questione che l'Italia è un paese che affronta ciclicamente delle crisi dell'agricoltura, delle crisi dei settori della cura degli anziani, che non hanno personale e in cui la larga parte del corpo lavoro è di origine straniera, quindi togliamo un attimo i numeri, però è anche una questione di se queste persone arrivano irregolarmente, ci troviamo ad affrontare casi di caporalato, potremmo anche considerare di mettere un bello Ius Soli, un bello Ius Culturae, tutelare queste persone con una cittadinanza, no? Ti ricorderai sicuramente.
Sì, ma chi arriva irregolarmente in Italia solitamente non ha meno di 18 anni, cioè nel senso.
Ci
non
sono
è...
anche quelli di meno di 18
ma
anni.
Ma io spero che a 12 anni il caporalato ancora non ti abbia
purtroppo
preso.
Purtroppo no.
Quantomeno in Italia, cioè, se qualcuno dovesse sapere di caporalato con dei minori, che quantomeno vada a denunciare alla procura.
Sì, questo.
Ma anche con del caporalato, con dei maggiorenni, ma peggio ancora con dei bambini.
Facciamo
nel senso.
Un buon messaggio.
Sì, ora non credo che ad Arezzo ci sia un caporalato con immigrati clandestini,
no, spero
minori.
Spero di no, però ci sono tantissime aziende, diciamo in Toscana, che si basano su questo. Non scenderemo più nel dettaglio, perché vogliamo tenere aperto il programma. Però quello che sto dicendo, ti ricorderai sicuramente la storia di San Paolo, no?
San Paolo il Santo?
Il Santo, sì.
Okay, sì. Allora, sì.
Io sono cittadino romano. Ecco, io dico questo, vale a dire, questi ragazzi che vengono hanno una tutela in più. Non è una questione di numeri, perché se vogliamo fare i numeri... Ah, e poi non ho parlato della crisi della natalità. Comunque sia, ci darebbe una grossa
mano. Ma la crisi della natalità non è che tu puoi rimpiazzare le persone italiane con degli immigrati?
Non è che rimpiazzi, perché non ci sono.
Appunto, ma uno dovrebbe... fare in modo che le persone italiane continuino a... nel senso, sì. Italiane, nonni italiani, di discendenza italiana, nati in Italia,
sì,
di tradizione italiana.
Non era
un discorso razzista, per l'amor del cielo, sono italiani anche gli albanesi che hanno preso dagli anni 80 la cittadinanza.
Abbiamo capito, non ti piace Lollobrigida, va bene.
Lollobrigida?
Sì, difendere l'etnia, adesso che se ne è uscito col... prima diceva razza, adesso dice etnia italiana.
Ma sì, lui è...
particolare, vabbè.
Prego.
Dicevi?
Posso continuare? Certo. Ecco, secondo me la soluzione non è sostituire, ok? Non abbiamo natalità italiana, tra virgolette,
sì, sì.
Me ne abbia male qualcuno, sia mai, con immigrati, ma se invece no,
sì.
Ad esempio, implementassimo la natalità.
Sì.
Ti faccio un esempio, ora... Sì. Qualcuno che ci starà ascoltando, forse poche persone, ma in generale chi sta un po' nelle frange un po' più a sinistra, tipo te Flavio, al sentire di misure per implementare la natalità, che cosa fa? Mi cita immediatamente l'IVA sugli assorbenti e sui prodotti dei giocattoli.
No, io ti cito quella stramaledetta manovra sul dare i campi alle famiglie, che poi è stata giudicata economicamente insostenibile. Io ti cito
questa. Chi ha proposto la manovra dei campi alle famiglie?
Era il governo giallo-verde, se non sbaglio, ti ricordo.
Vabbè, 8 miliardi di anni fa.
No, ma questo ti dico, cioè vale a dire, finché non facciamo una manovra sulla natalità seria, che richiederà anche degli anni per entrare, come dire, in funzione, dato che i figli non nascono, o perlomeno non diventano diciottenni così tutto d'un tratto, o perlomeno spero non siano forza lavorativa a partire dal primo mese di età, ecco, finché non c'è questa manovra sulla natalità, questo sicuramente può dare una grossa mano.
Ok,
perché la
è vero.
Sulla natalità, finché continuano a promettermi campi da coltivare...
Ma non è ugualmente, ok, una soluzione al calo della natalità. In particolare, dare lo Ius Soli...
Sì.
Quando noi abbiamo già 214.000 nuovi cittadini italiani nel 2022,
sì.
Dove si registra un quasi raddoppiamento, penso, dall'anno precedente, dal 2021 mi sembra più 90.000, ci sono paesi in Europa, come la Francia, che ne registrano appena 15.000,
sì.
In negativo,
sì.
Ok, rispetto al 2021. Quindi io penso che la soluzione non sia, no, precludere agli immigrati di avere una vita più dignitosa di quella nel loro paese.
Sì.
Penso che tuttavia l'Italia non può accogliere tutte queste persone e che andrebbero redistribuite in Europa. Tanto io penso che a un migrante che nel suo paese scappa dalla guerra e prende le frustate con le gomme della macchina tagliate con la gomma vulcanizzata.
Insomma, dopo questa bella, bella immagine.
Io non credo, ok, che a lui cambi molto stare in Italia o stare in Francia, dove magari può anche parlare la lingua, essendo magari di qualche paese africano colonizzato dalla Francia, e qua dovremo parlare della Francia colonizzatrice, ma non lo faremo. Arrivare in Francia e parlare addirittura nella sua lingua. Cioè, io non capisco per quale motivo l'Italia deve essere un po' lo scarico di tutti i migranti che arrivano. Sicuramente è il porto, no?
Sì.
Di tutti i migranti. Ma questo porto, gli accordi ci sono per redistribuire i migranti, il problema è che non vengono rispettati. Di conseguenza ci troviamo con numeri di cittadinanze italiane concesse altissimi.
Sì.
Ok? Che con lo Ius Soli potrebbero addirittura raddoppiare o triplicare con tutte le persone che arrivano, perché gli sbarchi sono calati del 60% rispetto al 2023. In realtà 2023 si parlava ancora di governo Meloni, ma rispetto al 2022 sono comunque in calo. Io verifico con il cruscotto giornaliero quasi sempre questi dati, ora quello di oggi non ce l'ho portato di mano. Ma si può sicuramente ridirezionare questi migranti in tutta Europa. Io non credo che la Francia abbia grandi problemi ad accogliere migranti, ok? Considerando che le cittadinanze in particolare sono state quasi 16.000 in meno.
No, potrebbe essere, però io ti ripeto, non è questo il discorso, secondo me. Il discorso è, al di là della capacità di acquisire migranti o meno, al di là del rispetto degli accordi sulla redistribuzione, si tratta sempre e comunque di minori, lo Ius Soli e lo Ius Culture, no? Per cui, ora, il discorso è, queste persone di solito finiscono nei questi centri di accoglienza a fare una vita veramente che alle volte ha dell'incredibile. Quindi, per garantire quantomeno quelle riserve che garantisce la cittadinanza italiana, si potrebbe considerare di permettere a questi ragazzi che nascono qui di accedere a questi servizi.
Tipo?
Ora, è tipo l'istruzione.
Ma cioè, possono accedere all'istruzione?
Non so ma possono accedere all'istruzione nella misura in cui però stanno dentro determinate strutture. Cioè, vale a dire, quello che voglio dire è, la cittadinanza italiana ti, come dire, garantisce non solo dei servizi, ma anche un'identità. Cioè, vale a dire, te che identità hai se stai in un centro di accoglienza, impari l'italiano in un corso che ti fanno la sera, perché magari devi essere reinserito immediatamente, perché non ci sono le strutture, allora che cosa succede? Finisci nelle mani del caporalato, finisci nelle mani chiamiamola
malavita. Ma questo è un problema che nasce dal fatto che noi in Italia non abbiamo i mezzi per accogliere tutte queste persone,
okay,
che non dovrebbero stare in Italia, dovrebbero andare in altre parti d'Europa dove i migranti accolti sono la metà di quelli italiani o hanno uno stacco del 4%, come ad esempio in Germania, uno stacco del 3% come in Spagna, oppure un numero negativo come in Francia.
Che intendi dire per stacco?
In base al numero totale di residenti stranieri, ok? L'Italia ha concesso il 22%, ok? Del 22% dei cittadini stranieri residenti in Italia è diventato cittadino nel 2022.
Sì.
Ha uno stacco del 3% sulla Spagna, che ne ha il 19%, e del 4% sulla Germania, che ne ha il 18%.
Sì.
Io penso che redistribuire dei migranti in queste nazioni che hanno i mezzi per accogliere, perché in realtà Spagna e Germania sono di per sé prendiamo la Germania. La Germania è economicamente più sana dell'Italia, ha mezzi maggiori per accoglierli, giusto? Ok, quindi perché li dobbiamo tenere noi in Italia, dove abbiamo i nostri problemi economici derivati da anche alcuni anni di malo governo di centrosinistra, tra le varie, perché li dobbiamo tenere noi?
No, non risponderò a questa cosa.
No. L'avvocato prima o poi ne parleremo. Sì. Perché li dobbiamo tenere noi e non li possiamo, ad esempio, ridirezionare, diciamo così, perché altrimenti mi prendono per un nazista. Non li possiamo ridirezionare in altre nazioni europee.
No, ma in questo io sono d'accordo, bisogna. Cioè, si tratta di diritto internazionale, si tratta di trattati, quello va bene. Questo sono d'accordo. Però dico, nell'attesa in cui, perché queste sono tutte manovre che richiedono parecchio tempo, qui finché si parla di persone che potrebbero accedere a servizi e soprattutto nel caso in cui magari siano costrette a passare anni in questo paese possono accedere anche a un'identità, io sono dalla parte di chi dice che si potrebbe considerare di dargliela e non fargli passare un inferno di vita, quantomeno nella loro gioventù. Questo dico. Poi che bisogna rispettare il trattato internazionale, quello so il primo che lo dice, perché non, come ti dico spesso, non mi posso tappare gli occhi e risponderti, perché non ti posso dire che l'Italia non ha un problema in questo senso. Ti posso dire che però, ad esempio, la Francia avrà un'economia molto più solida, sicuramente. A livello sociale mi sembra che forse, viste la costituzione urbanistica delle sue città con varie tendopoli, comprese anche le città più grandi, forse non è, come dire, ha problemi anche lei. Io sono sicuro che quasi tutta l'Europa ha dei problemi su questa gestione. Infatti bisogna sedersi a un tavolo e dire chi può dare e in che misura. Però ripeto, cioè ragazzi, non parliamo di numeri, non parliamo di 22%, non parliamo di codici, cioè parliamo di persone, parliamo di ragazzi che sono nel fiore, si spera, della loro gioventù.
Quando hai detto fiore pensavo Führer, mi ha preso
no.
Allora, c'è un messaggio, mi sembra è arrivato un messaggio. La Germania è piena di migranti integrati da anni. Questo ce lo scrive Sandro.
Per l'appunto, la Germania è piena di migranti integrati da anni. E perché noi non ridirezioniamo alcuni migranti italiani,
sì,
in Germania?
Però potrebbe essere un messaggio ambivalente, perché potrebbe anche significare la Germania ha tanti immigrati
allora io
da,
ho dati alla
da
mano
anni.
Ora
potremmo
io
integrarli anche noi, potremmo essere capaci,
ma sicuramente
essere abbastanza
il problema civili. È uno che la Germania dei residenti ne integra come cittadini
meno,
come
sì.
I cittadini tedeschi meno, quindi è più semplice, si può lavorare meglio. Ora io non so il signor Sandro che cosa intendeva, però io ripeto, 214.000 nuovi residenti in Italia non sono sostenibili. Se vogliamo fare un lavoro di integrazione, di rispetto verso le altre etnie, 214.000 persone nuove,
sì,
non sono assolutamente sostenibili. Queste più tutti quelli che arrivano.
Va bene, allora comunichiamo a Tajani che abbiamo trovato la linea per cui Ius Soli a patto della redistribuzione, ecco.
E adesso invece
è una linea
ecco. Vi comunico che vi devo interrompere, okay. Sono obbligata, e quindi adesso ascoltiamo Happy Her di Yelocre.
Stories seem embarrassing. hey, where have you buried all your children? Tell me so I say. Harpy, hey, where have you buried all your children? Tell me so I say.
Tell me so I say.
E adesso invece parliamo della guerra in Medio Oriente. Così scrive Francesco Petronella, Medio Oriente una guerra di nervi, un articolo dell'ISPI. Da alcune indiscrezioni stampa emerge che le autorità israeliane si aspettano un attacco su vasta scala da parte dell'Iran per l'assassino del leader Hamas Ismail, in un'operazione a Teheran mai rivendicata da Tel Aviv. Potrebbe essere Hezbollah, però, ad essere attaccato per primo, in risposta all'assassino del comandante in capo a Beirut. Adesso però parliamo direttamente della storia, direi, e saltiamo le informazioni dell'articolo, perché credo che sia necessario puntualizzare alcuni punti fondamentali di questo percorso, e quindi parliamo delle radici del conflitto. La Palestina infatti era sotto il mandato britannico dal 1917 con un'intensa immigrazione ebraica. Questo ha creato tensioni tra la popolazione araba e quella ebraica. La risoluzione dell'ONU numero 181 del 47 e la fine del mandato inglese in Palestina del 48 portarono allo scoppio di una guerra tra Israele e gli stati limitrofi di etnia araba. Nel 56 si ha la crisi di Suez, durante la quale Israele occupò il Sina insieme a Francia e Regno Unito, tuttavia però le pressioni internazionali li costrinse a ritirarsi. Nel 67 assistiamo alla guerra dei sei giorni, in cui Israele conquistò il Sinai, Gaza, Cisgiordania e le alture del Golan, in una guerra lampo contro Egitto, Giordania e Siria. Questa occupazione complicò la gestione dei territori arabi e portò a tensioni continue. Dal 67 al 73 si parla invece di guerra del Kippur. Il cambio di guida dell'Egitto lo porta a schierarsi con Siria e Giordania per attaccare Israele e riconquistare il Sinai. Israele viene colto di sorpresa durante la festa dello Yom Kippur, ma dopo una prima fase di svantaggio i paesi arabi perdono tutto quello che hanno conquistato. Da questo punto in poi ci saranno attacchi terroristici da un lato ed eventi militari dall'altro. Nel 78, con gli accordi di Camp David tra Egitto ed Israele, si arriva al ritiro israeliano dal Sinai, e invece gli accordi di Oslo del 93 riconobbero l'OLP come partner negoziale e cercarono di risolvere il conflitto attraverso negoziati. Tuttavia il conflitto continua ad essere complesso e senza nessuna soluzione definitiva. Flavio, prendi la parola a te.
Certo, allora. Abbiamo ritenuto giusto, su questo articolo non discuteremo, però ve lo illustreremo, perché è una cosa che sta succedendo in Medio Oriente, abbastanza importante, quindi abbiamo ritenuto giusto esporvela con un articolo dell'ISPI, che pensiamo sia un organo abbastanza, anzi una testata giornalistica, ma anche un istituto di studi per le scienze politiche internazionali abbastanza valido. Abbiamo parlato di attacco su vasta scala, potrebbe essere Hezbollah, però ad attaccare per primo, in risposta all'assassino del comandante, come diceva l'Emmalek, in capo a Beirut, Fuad Shkur, con l'aiuto successivo dell'Iran. L'Iran da un lato promette una risposta, dall'altro prende tempo per non far degenerare ulteriormente la crisi nella regione. C'è anche da dire che il paese è diviso nelle sue cariche più alte tra chi vuole una risposta più dura e chi no. Ad esempio penso alla figura del neoeletto presidente, che viene considerato come figura molto più vicina alle posizioni occidentali. Hamas ha disertato le trattative di pace di oggi, praticamente, esortando a cercare un piano di pace basato sulla proposta del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Alcune fonti israeliane hanno definito il summit di pace come un adesso o mai più per il potenziale accordo con Hamas.
Allora, parliamo, no, del fronte interno di Israele, quindi di quelli che sono i partiti all'interno di Israele. Il partito di Netanyahu dopo il 7 ottobre ha subito una interessantissima battuta d'arresto. Perché? Perché per l'appunto Netanyahu venne riconosciuto come responsabile, o almeno concorso di colpa, per quello che è stato l'attacco del 7 ottobre. Ecco, il suo partito, che mi sembra si chiami Likud, ritorna a salire nei sondaggi. Ad oggi avrebbe 22 seggi, ma la maggioranza attualmente al governo, qualora si andasse al voto, non potrebbe ugualmente conquistare la maggioranza, ottenendo soltanto 116 seggi sui 120. Ma che dico? 57 seggi sui 64 necessari per governare. Ok. In tutto questo, ora, tralasciando, no, l'aspetto interno, noi ci vogliamo concentrare su quella che è la tensione tra i paesi. E chiaramente chi è che quando c'è tensione in Medio Oriente si mette in mezzo chiaramente gli Stati Uniti d'America. Stati Uniti che cercano da una parte un accordo per il cessate il fuoco, ma che dall'altra pubblicamente appoggiano ancora Israele. Ora però questa è una domanda che voglio fare a Flavio, cominciando un po' a sforare dalla semplice narrazione di fatti.
Sì.
Ecco, noi parliamo sempre, no, di trattative con Hamas.
Sì.
Va bene? Hamas però non è uno stato.
Sì.
È un'organizzazione terroristica.
Sì.
Perché mentre da una parte, ad esempio, bandiamo le trattazioni Stato-mafia, ad esempio in Italia, ma dall'altra, spesso dalla parte politica di Flavio, si incita, no? Si incita a questi negoziati Stato-terroristi.
Perché non si può non vedere che Hamas, nella sua costituzione non soltanto attuale, ma anche degli ultimi, penso, 10 anni, se non sbaglio, è l'espressione di un popolo che non trova altra soluzione che la lotta armata. Questo è. Quindi non è riconosciuto, ok, va bene, ma ci devi trattare, perché lì si tratta di un popolo e bisogna rispettare, così come la possibilità dello Stato di Israele di poter esistere, anche la possibilità del popolo palestinese di poter altrettanto esistere. L'unica cosa che appunto ci può preoccupare è il fatto che abbiano trovato questa espressione, al di là delle elezioni, al di là della lotta armata ufficiale, quindi magari con un'organizzazione armata, hanno trovato la lotta armata di guerriglia, di terrorismo, attacci terroristici. Ma ci devi trattare, perché...
Soprattutto io vorrei capire una cosa, no?
Sì.
Quando il 7 ottobre Haniyeh, il capo di Hamas, andava felicemente a un rave party organizzato in territorio israeliano a sparare a dei giovani ragazzi,
allora,
cosa pensava che accadesse? Cioè lui esattamente qual era, secondo lui, dopo un eccidio,
sì,
genocidio, come lo vogliamo chiamare, genocidio forse è troppo grande, dopo una strage come quella di un rave, esattamente Hamas, che cosa si aspettava che succedesse? Che Israele magicamente dicesse: ah, oddio, grazie, sì, ci avete massacrato un sacco di giovani, adesso vi restituiamo i territori che abbiamo preso al territorio palestinese nei 70 anni precedenti.
C'è anche una questione, vale a dire quello che dicevamo prima nell'articolo, vale a dire lo strumento che ha in mano Israele è una potenza militare che penso sia tra le più forti d'Europa, se non sbaglio.
Ma più forti anche forse del mondo.
Del mondo, ecco, benissimo. Lo strumento che ha in mano lo Stato palestinese o il popolo palestinese è la guerriglia, il terrorismo, che sono atti deprecabili, sono atti orribili, va bene.
Io direi anche inutili, sinceramente.
Però sono gli unici che hanno in mano. È questo il fatto. Ora non voglio fare un paragone con la resistenza, perché erano due situazioni storiche diverse, però di fatto c'è un motivo se noi prendevamo le carabine usate e mozzate e rotte, e loro lo stesso.
Piano. Noi però avevamo l'invasore in casa. Attenzione, noi avevamo un governo fascista.
Sì, sì, no, ora non gettiamoci.
Ex alleato dei nazisti. I nazisti erano venuti da noi come alleati e avevano cominciato a trucidarci dopo, no, l'arresto di Mussolini e dunque la dichiarazione di alleanza con gli alleati, per l'appunto. Qua non abbiamo uno Stato palestinese e io mi chiedo, no, al netto del fatto che Israele ha preso dei territori, ha occupato dei territori in maniera illegittima, perché questo è innegabile, però sono cose accadute ormai quasi un centinaio di anni fa. Va bene, questo non lo giustifica, per l'amor del cielo, fosse per me oggi verrebbero restituiti tutti quanti i territori alla Palestina, verrebbero creati due stati indipendenti e tolta la
risoluzione dell'ONU.
Perfetto, verrebbe fatta la famosa risoluzione dell'ONU.
Sì.
Però al netto di questo, come è possibile che in Palestina non ci sia stato modo di avere delle elezioni democratiche negli ultimi tempi, elezioni democratiche che abbiano partorito un leader democratico che si potesse accordare anche con Israele? Perché la soluzione in questi conflitti non è il muro contro muro, è il cercare un accordo, magari la creazione anche di fosse uno stato unico, dove però il popolo palestinese, il popolo israeliano, difficoltà e tutto, però possono convivere. La preferisco migliaia di volte a magari andare attacchi terroristici su attacchi terroristici e non risolvere nulla.
Hai detto una cosa giustissima e questo va benissimo, però l'eleggere un leader democratico ha bisogno anche di alcune condizioni. Io, per carità, va benissimo il fatto che, nel senso, quello che dici te è quello che un po' disse la dalla fatta a suo tempo, cioè vale a dire, attenzione, non fate il muro contro muro, ponetevi in ottica di dialogo e vedrete che riuscirete a ottenere una credibilità internazionale. Però c'è anche una questione che lì all'epoca la potenza, diciamo, della Palestina a supporto internazionale era estremamente maggiore, era un mondo diverso, per cui su Israele e Palestina si giocavano gli equilibri di una guerra fredda, c'erano due superpotenze.
È anche vero,
dietro.
Piano, è anche vero, c'era maggior supporto sulla Palestina, ma la Palestina aveva qualcuno da supportare, perché ora come ora chi supporti in
no,
Palestina?
Cioè,
una cellula
non
terroristica?
Non ti voglio dire che Arafat è uguale al leader di Hamas, ti voglio dire però che attenzione, perché è vero, lo Stato palestinese non esiste, non avrà fatto delle elezioni democratiche, sebbene abbia fatto delle elezioni, ma posso capire tutte quante le condizioni, però è un popolo che si trova alle strette, con una striscia di terra che tra le varie opzioni le ha passate tutte e purtroppo è arrivato anche a quella terroristica. Non sto dicendo che è giusta e legittima, sto dicendo che proprio a livello, qui possiamo farlo, a livello matematico ne rimangono poche per tutelare il proprio popolo, capito?
Qui ci sarebbe molto da discutere, diciamo che siamo arrivati all'ultimo articolo, quindi il tempo a disposizione era anche meno del previsto. Quindi siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Un saluto dalla redazione di Radio Incontri, da me, Emma Torresi, da Flavio.
Buona serata.
E da Lorenzo. Giornata.
Ciao, salutiamo anche Annalisa Muratore,
che si è appena iscritta alla newsletter di destra e sinistra, vi invitiamo a farlo, la trovate su Substack oppure sulle nostre storie.
Fantastico. E adesso ci lasciamo con Bo Burnham, con Goodbye.
Street, I'll meet you on the other side. So long, goodbye. Do I really have to finish? Do returns always diminish? Did I say that right? Does anybody want to joke when no one's laughing in the background? So this is how it ends. I promise to never go outside again. I'm slowly losing power. Has it only been an hour? No, that can't be right. So long, goodbye. Hey, here's a fun idea. How about I sit on the couch and I watch you next time? I wanna hear you tell a joke when no one's laughing in the background. So this is how it ends. I promise again. Am I going crazy? What I even know? Am I right back where I started 14 years ago? Wanna guess the ending, if it ever does? I swear to God that all I've ever wanted was a little bit of everything, all of the time. A bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. I'm finished playing and I'm staying inside. If I wake up in a house that's full of smoke, I'll panic. So call me up and tell me a joke. When I'm fully irrelevant, totally broken, damn it. Call me up and tell me a joke. Oh shit. You're really joking at a time like this.
Well, the clues inside.